10 di maggio siete su RTL 102.5 e questa è Non Stop.
Meno.
Ho dato troppo.
Ma perché? Ma se una volta troppo. È allegra, lasciala stare allegra.
Basta, adesso mi ha cambiato l'umore.
Ma vedi? Allegra, tra 30 secondi lancia i coltelli.
Ma fa bene, contro di te anche io la
adesso
giustificherei.
Io vi scateno contro tutte le mie personalità multiple, va bene?
E anche tutte le tue amicizie nella finanza, lasciamo perdere. Cosa ci scateni?
Buongiorno, Luigi Santarelli.
Che piacere, che soddisfazione avere con noi Barbara Sala. Buongiorno.
Eccoci qua. Buongiorno Alessia Manzoni, eccoti.
Buongiorno, io sono incantata dal maglioncino di Luigi questa mattina.
Ah, sì?
Allora, uno
il gilerino,
non è un maglioncino,
il gilerino,
esatto.
Questo
due,
qua.
Un gilettre, ho fatto una cattata perché fa un caldo micidiale, ragazzi.
Lì dentro si schiatta, ma fuori piove.
Sì, ma signora mia, è l'umidità, non cioè, so.
Vedi che pezzata adesso ti arriva su quella camicia, quella camicia chiara.
Che classe,
non
ragazzi.
Non mi scompongo, queste becere provocazioni non le raccolgo. Allora, buongiorno a Leo Di Mauro, bella brother, sì, regia, siamo in radio, siamo in radiovisione, canale 36736 di Sky, poi siamo sempre in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play. Tema sicurezza.
Sì, tema sicurezza. Signora mia, ci sono delle zone, tipo anche da me nel contado, che la sera non ci puoi più andare perché è diventato il ritrovo di rapinano e rubano i cellulari ai ragazzini, non si può andare.
C'è anche da voi, chiamateci, raccontatecelo allo 02 25 15 15. Partiamo con Orietta Berti e Fiorello.
Orietta, Orietta,
sì,
sai
qua.
Dove siamo? Su RTL!
Ma che meraviglia!
Oh, che
e
bello.
Cosa facciamo?
Che mi sa che passano la nostra canzone.
Benissimo, allora la nostra canzone è Una Vespa
in due!
Esatto.
Evviva! Ciao, ciao RTL, ciao, ciao Suraci!
Ciao. Ma sta solamente che schiocco due dita e ci ritroviamo su un Rolls Royce. Posso darti tutta un'estate infinita.
Basta un fiore che torna il buon umore, basta solo un fiore, riparte il buon umore, su una Vespa in due, un istante diventa magico, se siamo in due, ogni giorno succede il panico, su una Vespa.
So viaggiare nel tempo, scegli il momento più bello. La fontana di Trevi ti porto Anita e Marcello. Basta che schiocco due dita e ritorno al futuro. Dimmi dove vuoi andare in un minuto, siamo nel vecchio Far West. O su un'astronave, basta solamente scegliere.
A me basta un fiore.
Taverti e Fiorello su RTL 102.5 è forse il primissimo disco dell'estate.
Sì, il tormento. Allora io inizio già da qualche giorno che
già?
Inizio a sentire.
Ma non è allergia?
Sì. No, è già un po'.
Ma
hai
preso un antistaminico naso
no,
libero?
No, ma io non sono allergica a niente tranne che a te. E ho già iniziato da qualche giorno a sentire il profumo del Power Hits. Di fatto questo secondo me segna l'inizio della stagione dei tormentoni, sì. Perché questo è proprio il tormento estivo.
Beh, d'altronde siamo a metà maggio,
sì,
insomma l'estate
è
lì. Spieghiamolo a chi ci seguisse oggi per la prima volta.
Sì.
Ogni anno, più o meno in questo periodo, no?
Quando iniziano a uscire i dischi per l'estate?
La Sala, sapete come quei cani da tartufo? Sente questo.
Io sono un cane molecolare, quelli che usa la polizia.
E tu com'è che fai? è, lei odora a naso, quale sarà? Lei lo sa già prima che esca,
lo so.
Sa già quale sarà la canzone dell'estate.
Ma lei perché ha i contatti nelle etichette discografiche?
No, perché sono una trendsetter.
Cos'è che sei?
Una trendsetter.
Anche quello è una razza di cani.
Che non è una razza di cani.
No, 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 setter e basta.
Va bene, allora siete su RTL 102.5, sono le 6.12, torniamo seri perché siamo una trasmissione giornalistica, condotta non si direbbe da giornalisti professionisti iscritti all'albo.
Mamma mia.
E quindi l'inchiesta di questa mattina parte in realtà da un dato di cronaca molto serio, ossia l'aggressione che c'è stata ad un poliziotto a Milano. Adesso non scenderemo nei dettagli anche perché ve li racconterà Giovanni Perria dalla redazione nel corso della mattinata, però torniamo a parlare di un tema che vuoi o non vuoi ogni tot tempo ritorno, ossia la sicurezza, non dico solo nelle nostre città, anche nei nostri paesi, anche nelle nostre località un po' più piccole.
Eh beh, ovunque noi andiamo in giro, perché non c'entra, voglio dire, come si dice con i bambini, no? Bambini piccoli, bambini grandi. È tutto in proporzione. Resta il fatto che ogni zona in cui noi viviamo e ci muoviamo ha delle, perdonatemi, zone buie, in cui magari dici, guarda, è meglio che la sera non passi di lì perché ne hanno già scippate due. Attenzione, ecco, da noi ad esempio ci sono due luoghi in cui non bisogna andare: il cimitero, nel senso che al cimitero non so quante nonnine sono, ma che fa paura? Sto parlando di scippie, di sicurezza, non è che fa paura
al cimitero.
Eh sì, perché cosa succede? Che nel cimitero soprattutto le vedovelle cosa fanno? Appoggiano magari la borsa a terra intanto che cambiano, puliscono, cambiano i fiori, cambiano l'acqua, eccetera 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 eccetera, 3-2-1 e c'è qualcuno che fa sparire la borsa. Se per caso tu opponi resistenza ti prendi anche una botta in testa, quindi.
Ma signora mia, non c'è più rispetto neanche
non
al cimitero.
Non c'è più rispetto. Ma soprattutto al cimitero, perché lì ci vanno, è un dato statistico, perdonatemi, persone più anziane, quindi tecnicamente più fragili. Anche ai supermercati ormai è diventato rischiosissimo. Io non so quanti furti sto sentendo, anche solo di borse. Dobbiamo fare attenzione noi a non dimenticare la borsa mentre carichiamo la spesa in auto, sul carrello, da qualche parte. 3-2-1, la borsa sparisce.
Allora, bisogna stare attenti in generale, eh. Io ho avuto un'amica che aveva appoggiato la borsa al ristorante accanto alla sedia, borsa sparita. Però c'è anche da dire che effettivamente ci sono delle zone in cui è risaputo da anni che le cose non vanno. Allora, vogliamo sapere se succede anche da voi, nelle vostre città, nei vostri paesi, ci sono situazioni così, ci sono linee di autobus, linee di treni che a una certa ora è meglio non prendere da soli.
Io credo
insomma,
in generale, le stazioni a una certa ora
Chiamateci se volete allo 02 25 15 15. Sergio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno ragazzi, buongiorno RTL anche mia.
Grazie. Da dove ci chiami?
Chiamo da Roma e qui il problema sicurezza si avverte. Prima era soltanto un problema nelle periferie, adesso purtroppo in tutta la città. E io credo che vorrei sollevare un attimino. Il problema è che ci sono piccole, la microcriminalità. E poi c'è proprio un discorso di piazze di spaccio e quant'altro. Però io voglio fare una cosa. Io mi ricordo, quando ero bambino, per dire negli anni 70, il quartiere dove sono cresciuto io, dove sono nato io, che è Torbella Monaca, che oramai è conosciuto in tutta Italia, praticamente era un quartiere tipo paesetto, poche persone, la chiesa, il bar, alimentari, queste cose qui. In un quartiere del genere, nel momento in cui tu costruisci un numero di palazzi, palazzoni, torri, avete visto voi tutti i vari modelli che ormai abbiamo in tutte le grandi città, e poi assegni le prime case a qualcuno che ce n'ha bisogno e poi dopo lasci tutto fuori controllo, cioè non si sa chi è andato in queste case e per 20 anni, 30 anni si sono appropriati di queste ormai centinaia e centinaia di appartamenti persone che tu non sai nemmeno chi sono, e di conseguenza c'è proprio un problema di censimento delle persone. Oramai, cioè, voglio dire, la concentrazione di tutte queste persone, che sia il quartiere Torbella Monaca, che sia San Basilio,
ok, perdoni, solo per capire, Sergio, stai parlando di case, quelle che si chiamano case popolari o comunali?
Sono case popolari.
Case popolari, okay,
alcune
okay.
popolari, alcune comunali, gestite da un ente che poi alla fine non si sa mai chi è. Credo che il problema fondamentale è proprio questo qui, cioè nel momento in cui raggruppi 30.000 persone.
Sì, certo.
In un quartiere dove poi fondamentalmente 25.000 non sai chi sono, e poi c'è, logicamente poi abbiamo il problema di criminalità che viene da fuori, un po' di criminalità ce l'avevamo da dentro,
sì, sì, sì.
Poi viene esercitata una pressione su chi deve, se uno lascia una casa, già non è che la può prendere la donna con 3 bambini, già si sa chi va a finire perché la persona normale.
Perché a volte non si va a finire nella lista ufficiale, esatto, delle liste attese. Allora, Sergio, hai aperto un tema enorme. Io Torre Bella Monaca non solo perché sono romano, ma la conosco perché ci ho girato parecchio e so che è una di quelle periferie, ma non solamente a Roma, che sono cresciute velocissimamente, hanno costruito palazzi su palazzi in continuazione in poco tempo. Hai ragione, a un certo punto poi controllare diventa impossibile.
Anche perché poi se costruisci, ammassi e non dai servizi, non dai nulla.
È così.
È proprio questo. Grazie, Sergio. La contestazione della ministra della famiglia Eugenia Roccella agli stati generali della natalità a Roma, solidarietà è stata espressa dalla premier Meloni e dal presidente della Repubblica Mattarella. Sono stata censurata, ha commentato l'esponente del governo che è stata costretta a lasciare l'evento.
Ve lo raccontavamo, parliamo di cronaca, è stabile ma in condizioni critiche. Il vice ispettore di polizia di 35 anni aggredito con 3 coltellate da un 37enne marocchino alla stazione di Lambrate di Milano, ha subito più interventi, 5 arresti cardiaci e copiose trasfusioni di sangue. Ora in terapia intensiva, in prognosi riservata. L'aggressore, poi arrestato, aveva 2 decreti di espulsione mai eseguiti.
Chiudiamo con lo sport e il calcio. L'Atalanta gioca una partita di grande grinta, sostanza e tecnica, batte 3-0 il Marsiglia e conquista un posto in una storica finale di Europa League contro il Bayern Leverkusen il prossimo 22 maggio a Dublino. RTL 102.5 trasmetterà la radiocronaca integrale. La Roma sfiora l'impresa Leverkusen, ma è costretto a dire addio all'Europa League. È tutto, ora c'è il traffico.
Pubblicità, appuntamento questo pomeriggio, se vorrete, alle 15, alle 3 del pomeriggio in The Flight, perché tornano a trovarci gli articolo 31.
Oh, molto bene. Ci segnalano che a Catanzaro si possono lasciare le chiavi in macchina. Nessuno tocca niente.
Beati loro.
Veramente, ma dormono anche con le porte aperte?
Ma non lo so. Io a parte che non avverto proprio l'esigenza di lasciare la chiave in macchina, ma così.
Tendenzialmente, però è capitato qualche volta, no, di lasciarla nella toppa per sbaglio.
Sì, negli anni Ottanta, perché quel momento della porta o della macchina, perché tutte è dagli anni Ottanta che non esistono più le chiavi così. Mamma mia, quanto è vecchio.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, hey, come take it to the floor now. Ooh. Huh. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't give, come take it to the floor now.
Too hot to think straight,
too cold to panic,
all
of the problems,
to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Ooh. Take it to the floor now. Ooh.
Oops.
Oops. To the floor now. Ooh.
Sugar and liquor on me too.
Spurs,
boots, solagenic, photogenic.
E comunque io Beyoncé la preferivo quando faceva quella canzone con il video che andava in giro per strada con la mazza da baseball e spaccava la macchina dell'ex. Perché prima ancora di Shakira con Piqué, ricordatevi che c'è stata un'altra donna, Beyoncé, che si è fatta portavoce dei diritti di tutte le donne tradite.
Però poi lei è tornata insieme a Jay-Z.
Perché probabilmente lì ci sarà un patto di non aggressione, non so come dire. Tu fai i tuoi, io faccio i miei.
Soprattutto il carrozziere l'ha pagato lei?
Questo non lo so, magari ha la casco, perché lui ha la casco.
Ma poi sarà che negli Stati Uniti c'hanno tutti una mazza da baseball? Secondo me in Italia non è neanche facile trovare una mazza da baseball da comprare, o no?
No, è vero, da noi no.
Io ce l'ho in macchina per andare in giro a Milano nel caso in cui furti, non furti.
Va bene, allora parliamo di sicurezza nelle città, di questo parliamo a partire dalla cronaca di questi giorni. Quanto vi sentite sicuri nelle vostre città? Come va? Ci sono zone, stazioni, linee di autobus, di treni, insomma, per cui dite ai vostri figli o voi ragazzi, insomma, preferite non frequentare specialmente ad una certa ora? Vi aspettiamo al telefono 02 25 15 15. Christian, buongiorno.
Sì, buongiorno RTL, ciao.
Ciao Christian, di dove sei?
Sono di Milano. E praticamente volevo portare più che altro un'esperienza personale proprio fresca fresca.
Vai.
Ieri intorno alle 17, quindi nel pieno pomeriggio, sotto la stazione metropolitana di Loreto, quindi chiamiamolo centro di Milano, non periferia, sono stato derubato da quattro persone, diciamo, stranieri comunque, e di fronte a veramente tantissime persone. E alla fine sono riusciti a portarmi via una catenina d'oro, tra l'altro del mio papà, quindi è stata veramente una brutta perdita, insomma.
Ok, ma la catenina, posso un secondo? Sì. Cioè, allora, un conto è la borsa, un conto è la catenina, cioè ti hanno proprio messo le mani addosso, cioè nel senso, capisci cosa voglio dire?
Esatto, sì, allora io sono praticamente stato aggredito, nel senso che hanno iniziato a tirarmi delle manate, farmi degli sgambetti. Ho pensato subito al telefono, al portafoglio, però no, hanno avuto la destrezza di infilarmi la mano nella felpa e non me ne sono accorto. Io me ne sono accorto poi dopo a cena a casa e lì ho detto: caspita,
ecco cosa questo era il punto. Intanto tu non la indossavi, la tenevi in tasca la catenina?
No, io ce l'avevo al collo.
Sotto la felpa, dice, cioè gli ha messo la mano sotto la felpa.
E non ti sei accorto che ti hanno slacciato? Per carità, in quei momenti.
Ma non slacciato, gliel'avranno strappata.
L'hanno strappata.
A maggior ragione, quindi non te ne sei accorto, perché negli spintoni, nella foga.
Esatto, non me ne sono accorto purtroppo.
Allora, al di là del. Non voglio spezzare una lancia, Christian, contro nessuno, per carità di Dio, c'è da dire che su questo, almeno per quanto riguarda le metropolitane, purtroppo è una cosa che accade in tutto il mondo, nelle metro di tutto il mondo. Quindi per questo almeno
sì,
diciamo
sì,
che purtroppo succede da noi, ma non siamo noi i cattivi, ecco.
Assolutamente, però guarda, l'unica cosa che mi dispiace è che io mi aspettavo un po' più di magari controllo, anche forse solidarietà da parte delle altre persone, perché comunque alle 5 del pomeriggio a
Christian,
Milano
io te lo dico col cuore in mano, tu hai ragione, penserei anch'io se fosse al tuo posto una roba del genere, ma io ti posso dire, e insultatemi finché volete, che io se fossi stata lì di fianco a te, al di là magari della paura e tutto, io probabilmente non sarei intervenuta, perché sennò poi le mani in faccia me le prendevo io, cioè è la paura, capisci?
Sì,
questi
certo.
Che ne sa, cioè io mi metto in mezzo, ma questi che ne sai che c'hanno un coltello?
No, assolutamente. Allora però probabilmente poi magari qua si apre anche un altro tema. Se vogliamo parlare di mobilità green e incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, però controlliamoli.
Rendiamoli sicuri. No, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo.
Era la prima volta che ti accadeva una cosa del genere?
No, mi hanno derubato quando ero più piccolino, a 12 anni, proprio un furto, vabbè, di un telefonino che avevo allora. E non mi era mai più successo niente. Quindi mi sentivo anche abbastanza sicuro. Adesso invece utilizzare i mezzi pubblici per me non lo so, non so come diventerà, ecco. Vediamo.
Tu in che zona di Milano abiti?
Io zona Crescenzago, quindi comunque un 5 minuti di auto da Loreto, okay, più o meno.
No, perché poi va detto che nelle città, ma anche nei paesi, ci sono le zone che per una serie di fattori sono un pochino più sicure e controllate e altre che non lo sono. Loreto è uno snodo enorme di Milano, si incrociano due linee metropolitane, un sacco di linee di superficie, è molto grande, è un mondo, è una città sotterranea.
Grazie Cristian, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao.
È stabile ma in condizioni critiche il vice ispettore di polizia Cristian Di Martino, 35 anni, aggredito con 3 coltellate da un 37enne marocchino alla stazione Lambrate di Milano. Ha subito più interventi, ha avuto 5 arresti cardiaci, ha ricevuto diverse trasfusioni di sangue, si trova in terapia intensiva e in prognosi riservata. L'aggressore, poi arrestato, aveva 2 decreti di espulsione mai eseguiti.
È previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria. Nel centrodestra si allarga il fronte favorevole alle sue dimissioni, anche se il ministro della difesa Guido Crosetto ha affermato di vedere nella vicenda uno scarso interesse per la ricerca della verità.
Circa 300 studenti hanno occupato nella serata di ieri l'aula A della Facoltà di Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma, un'azione che rientra nella cornice dei 2 giorni di agitazione per gli stati generali della natalità, confermano i collettivi, cui partecipano anche le realtà che hanno contestato la ministra Roccella.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Stasera, frutta fresca di stagione, nei campi girasole, ti porterò a ballare con me, ma stasera
Francesco Gabbani su RTL 102.5, la sua frutta malinconia, una delle ultime canzoni uscite. Francesco è stato nostro ospite ieri pomeriggio, un bellissimo periodo per lui, tante date live, l'abbiamo sentito insomma raccontare veramente una bella fase, quindi siamo molto contenti. Tra l'altro, se avete sentito con attenzione la canzone, c'è un passaggio in cui hanno campionato anche Giorgio Gaber. A un certo punto la canzone dice destra, sinistra, e poi si sente un basta che è preso proprio dalla canzone di Giorgio Gaber. Hanno insomma avuto il permesso di farlo, molto molto
bene. È anche musicista Luigi.
Sì, sono esperto.
E credo proprio
paroliere.
Anche paroliere, sociologo della musica e antropologo culturale.
A proposito di giornalismo musicale, provo a insegnarvi qualcosa,
sì, dai,
insomma,
prova.
Per lei porci.
Sì?
Ieri c'è stata un'altra semifinale all'Eurovision Song Contest.
Sì, ne ho visto un pezzettino ieri sera.
Si è esibita la nostra Angelina Mango, che è già qualificata per la finale di domani, ma comunque si è esibita, esibizione top, di alto livello, veramente brava, grande, grande applauso da parte del pubblico. La stessa Angelina, tra l'altro, ieri sera, subito prima dell'esibizione, si è, diciamo così, impossessata del profilo Instagram di RTL e ha pubblicato una serie di storie che vedete solo sul nostro profilo, quindi seguitela anche da lì perché vi racconta delle chicche che altri non hanno.
Ebbene così, insomma, e poi nei prossimi, insomma, nelle prossime ore magari tornerà a farci qualche sorpresa, ma non vi anticipiamo nient'altro. 6:36, linea diretta dedicata oggi alla sicurezza nelle nostre città, nel luogo in cui viviamo.
Andiamo da Giulia. Buongiorno Giulia.
Pronto, buongiorno. Buongiorno.
Di dove sei, Giulia?
Io sono di Brescia, ma in questo momento mi sto trovando sulla metro per andare a Milano Lambrate, appunto. Come scrivevo nel messaggio, io frequento l'università a Milano, quindi faccio la pendolare perché non sono riuscita a trasferirmi a Milano e sono stata costretta, o proprio costretta, perché cioè, mi sento veramente poco sicura. Quindi mi porto dietro purtroppo uno stile peperoncino che tengo anche in tasca molte volte perché viaggio molto la mattina presto, appunto, e la sera tardi e mi sento veramente poco sicura. Io ho 20 anni, sono una ragazza e viaggio da sola perché da nessuno dei miei vecchi compagni di classe viene giù con me, quindi io viaggio da sola e è veramente spaventoso. Molte volte la situazione è quasi ingestibile.
Cosa intendi per ingestibile? Nel senso che magari, ipotizzo, sali su un vagone e ti trovi davanti 10 uomini, perché poi c'è anche questo discorso, non nascondiamoci dietro un dito, una ragazza da sola ha magari paura a stare in un vagone di un treno, di una metropolitana, vuoto con 10 uomini. Cioè.
Esatto, io mi sono trovata costretta a cambiare vagone perché uomini di qualsiasi etnia, io non esiste l'etnia,
certo,
putrero,
non c'entra quello.
È proprio veramente generale, ti fissano, ti guardano, si mettono in parte a te, chiacchierano in maniera non carina,
okay,
veramente. E quindi sei stata costretta a cambiare treno perché ovviamente tu sali magari a Milano Lambrate, io ho un'ora di treno, io non posso fare un'ora di treno con una persona
nell'ansia
che fa apprezzamenti, a me è fastidioso.
Quindi,
ogni
giorno,
e poi ovviamente,
tra l'altro.
Allora,
ogni giorno, Giulia, prima di lasciarti sentiamo intanto in sottofondo le fermate che passano.
Sì, esatto.
Secondo te, quanti anni hai tu?
20,
scusa, l'avevi già detto. Secondo te, per come senti le notizie, per come le senti raccontare, per come senti che viene raccontata la situazione sicurezza nelle città, secondo te esageriamo? Cioè il problema c'è, ma lo stiamo facendo troppo grande di quanto in realtà non sia, oppure è così?
No, no, il problema c'è e forse si parla ancora meno, cioè il terrorismo, io dico perché non trovo un'altra parola, però dovrebbe essere molto più grande perché il problema nelle città c'è. Ed è veramente tanto. Io vedo molta polizia, anche a Milano Lambrate, ne vedo tanta. Ma chissà perché quando succedono le cose, ovviamente è grande Milano Lambrate, io non dico, però non c'è. Quando succede qualcosa non c'è. E quindi bisognerebbe parlare molto di più e veramente mettere in guardia anche le persone.
Allora, a Milano Lambrate, quando succede qualcosa, ci sono i poliziotti, infatti questo poliziotto di 35 anni è in terapia intensiva. Il problema è proprio questo. Cioè che
per quante mantenere, forze d'ordine ci siano, controllare ogni persona,
esatto, è difficile controllare tutto e rischi la vita. Cioè abbiamo alzato, non so come dire, il livello di pericolosità così tanto che forse quello che stiamo facendo non basta più. Giulia, la tua testimonianza è stata preziosissima e
cosa studi? Cosa studi?
Studio chimica a Milano.
Chapeau. Ricordo ancora il mio esame di chimica. Ciao Peter, che
è di terza media. Cosa
ma che di terza media? Di chimica? No, in triennale all'università.
Per fare l'ingegnere bisogna la chimica.
Certo, basi di chimica, come no?
Ma scusa, chi è stato? Il ministro che ha detto che non servono certe competenze?
No, ma lui è completo.
Ah, è un artista completo.
Certo.
Ah,
okay.
Grazie Giulia.
Ciao,
buona
Giulia.
Giornata.
Ciao, grazie.
Ciao. Allora, tra l'altro, mentre andiamo in pubblicità, poi per fortuna, poi diciamocelo, al di là di casi gravi ci sono anche scippi, voi direte sono gravi lo stesso, ma almeno non c'è gente in pericolo di vita.
No, certo.
Un amico, Marco, via messaggio ti diceva: io salendo le scale della metro, una ragazza si è accasciata a terra, sono andato lì per aiutarla, c'era un suo complice che da dietro mi ha rapinato.
E quindi dice: cara Barbara, non aiuto più nessuno. È quello che io dicevo a Christian prima. Abbiamo talmente tanta paura che io non intervengo, mi dispiace, esatto. Perché sennò insomma la coltellata poi me la prendo io.
Pubblicità, tra poco Rose Gue.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
A cavallo Maserati, poi tutto passerà, sì.
Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Senza preavviso, se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso, per la prima volta.
La contestazione della ministra della famiglia Eugenia Roccella agli stati generali della natalità a Roma. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stata censurata, ha commentato la ministra, che è stata costretta a lasciare l'evento.
La cronaca tragedia in Sicilia: una bimba di 10 mesi è morta a Noto nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione avrebbe ingerito della candeggina. Gli inquirenti hanno interrogato i familiari, che sono sotto shock per la tragedia. Forse la bimba potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno appunto di candeggina.
È previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Totti agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria. Nel centrodestra si allarga il fronte favorevole alle sue dimissioni, anche se il ministro della difesa Crosetto ha affermato di vedere nella vicenda uno scarso interesse per la ricerca della verità.
Per il tennis, gli internazionali BNL d'Italia, Fabio Fognini batte Daniel Evans dopo un match molto nervoso. Al prossimo turno l'azzurro giocherà contro l'americano Taylor Fritz. Esce di scena invece Lorenzo Sonego, mentre passano al secondo turno anche Arnaldi, Napolitano, Nardi e Gigante. Poi continueremo a seguire gli sviluppi più tardi anche con il nostro Massimo Caputo.
Eh sì, dobbiamo parlare anche poi del Giro d'Italia, perché lo sapete, RTL 102.5 Entertainment Partner, appunto.
Com'è?
Della
Corsa Rosa.
Entertainment Partner.
Se non capisci, poi ti spiega.
Scusate che non parlo le lingue come voi, non padroneggio.
Che poi bisogna dirlo veloce, così la gente non capisce se l'hai detto bene o no.
No, perché poi sembri anche più professionale.
Invece partner, se lo dici molto veloce ti sgamano, perché capiscono, non lo sa. Sì.
Ma io l'ho detto benissimo.
Sì, devo dire di sì.
Capisci, ma sì, proprio sì, la pronunzia.
No, l'importante è la sicurezza.
Assolutamente.
Se sembri sicuro.
Hai già fatto metà del lavoro.
Allora c'è Luigi al telefono. Luigi, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti, RTL anche mia.
Grazie. Da dove?
Da Bologna.
Ottimo.
Oh, raccontaci com'è Bologna, la dotta.
Guardi, io questo è un argomento che io tocco con mano, perché sono un appartenente delle forze dell'ordine. Purtroppo è inutile nasconderlo, tutti i giorni abbiamo delle problematiche, non solo noi ma ogni cittadino, lo sappiamo. Quello che vediamo è che in realtà, se vogliamo parlare di sicurezza e vogliamo affrontare questo problema veramente una volta per tutte in maniera seria, cominciamo dalle leggi che andrebbero riviste per forza di cose e cambiate. Lì dove vogliamo cambiare dovrebbe esserci anche un bel gioco di squadra con la nostra magistratura e con tutti quanti, una volta per tutte. Il più delle volte sarà capitato anche a voi di sentire le forze dell'ordine dove sono, adesso che servono non sono presenti. In realtà le forze dell'ordine sono sempre presenti sul territorio in ogni momento. La verità è un'altra, è che siamo pochi, siamo tutte le forze dell'ordine sotto organico ad ogni livello. E capite benissimo, questo così facendo si fa fatica ad essere in ogni momento, in ogni luogo.
Su questo siamo assolutamente d'accordo, anche perché non è un tema di oggi, Luigi, correggimi se sbaglio.
Appunto,
questo è un problema
questo,
che voi avete
certo, da questo
una vita.
È una vita che va là. Io adesso ho 35 anni di servizio e diciamo posso poter dire di averne viste abbastanza.
Sei uomo di esperienza.
Due domande ci tenevo a farti, perché è preziosa anche la tua di testimonianza. Intanto tu hai detto bisognerebbe cambiare delle leggi, quindi secondo te non basta far applicare quelle che ci sono, cosa cambieresti?
Assolutamente. Guardi, anche questo è stato affrontato più volte. Nel momento in cui si esegue un fermo di un cittadino, che sia italiano o straniero, più delle volte stranieri, perché io non ce l'ho con gli stranieri, non ce l'ho con nessuno, però questo è un dato di fatto, e dopo 0-24 ore neanche lo si ritrova fuori libero nuovamente. Cosa volete credere?
Ma perché, cioè, tu dici è una stortura, perché se la legge attuale prevede che questa persona non possa essere trattenuta oltre quel limite, immagino un motivo ci sarà.
Ma più della volta c'è, ci sarà un motivo sicuramente. È vero anche che tutti noi abbiamo anche le mani legate, perché qui nessuno vuol fare la guerra a nessuno, nessuno vuol fare lo sceriffo della situazione. Però non è semplice, non è semplice, perché anche seguire un fermo tante volte, come stesso collega o ad altri colleghi che abbiamo visto, la storia ci insegna. Due volte noi dobbiamo, sembra che a momenti dobbiamo andare lì con un cabaret di pasticcini e offrirgli un pasticcino per tenerli buoni e farli fermare. È diventata una roba assurda, credetemi, assurda.
Questo perché sono arrivati tanti messaggi, Luigi, di persone che in qualche modo invocano, non so, magari vediamo troppi film o quelle le notizie che ci arrivano dall'America, in cui questi poliziotti americani, vabbè, poi sappiamo poi come trascende a volte, certo, la situazione.
Allora,
però sembra che, perdonami un secondo, sembra che in America ci sia più libertà, non so come dire, da parte degli agenti, delle forze dell'ordine in senso lato, di intervenire. E molti dicono dovremmo fare come in America, così. Ma forse è anche un po' eccessivo, e in ogni caso poi ci sono delle conseguenze.
Ovviamente, allora, io non sto dicendo assolutamente di fare come l'America, perché poi si passa da un estremo all'altro.
Certo.
Quello che sto dicendo, ovviamente, sicuramente è di dare possibilità, di dare più forze, di dare un pugno fermo, se così vogliamo dire, alle forze dell'ordine, in modo tale da poter agire in maniera più sistematica, in maniera più libera. Cioè, io non posso assolutamente permettermi di, come dicevo prima, di arrivare lì con un fiore in mano davanti a un qualsiasi elemento che è armato, rischiando di
certo, chiaro, perché se poi gli metti le braccia dietro la schiena, hai agito violenza, non dovevi farlo,
abuso di potere
e poi lo so perché il confine è estremamente labile, bisogna stare estremamente attenti, però tu dici noi a volte abbiamo le mani legate,
e poi sappiamo quanta formazione facciano le forze dell'ordine, certo, non solo la polizia, proprio per essere in grado di sapersi comportare in situazioni limite.
Però poi sai, nella situazione è comunque è diverso.
È chiaro, quando ti trovi
è diverso.
Luigi, grazie, veramente grazie per aver chiamato, preziosa la tua. Lo diciamo spesso, però in questo caso è vero, perché rispetto al tema di oggi, insomma, questa è la vita vera, insomma, di chi si trova a doverla fronteggiare, quindi grazie.
E poi, perdonami, un'ultima cosa.
Velocissimo, vai.
L'altra pecca che abbiamo come forza dell'ordine, che purtroppo, ma questo è un dato di fatto, anche lì, se continuano a non entrare giovani, tutti quelli, buona parte di quelli che ci sono sempre più anziani.
Ma perché non entrano i giovani? Non si presentano ai concorsi, o ci sono delle, come posso dire, delle maglie troppo strette e non passa nessuno?
Diciamo che i concorsi ci sono sempre i concorsi. Si presentano anche le maglie, è giusto che sia così, perché certo, altrimenti ci sarebbe chiunque, però è anche vero che forse guardando quello che è il giorno d'oggi, guardando indietro, adesso più delle volte si cerca la strada più facile, la strada più semplice.
Ok, quindi il problema è che sempre meno giovani vogliono diventare forza dell'ordine.
Perché è una vita fatta di sacrifici.
Perché non vengono incentivati. Loro,
vabbè, ragazzi, Luigi, si guadagna 2 lire, ti prendi una coltellata, perdonami, appunto. Ma io voglio fare l'influencer, scusami.
Ci siamo arrivati. Cioè, io do ragione anche a loro, perché è inutile nascondere.
Cambiamo queste condizioni,
vero?
Luigi, grazie. Un abbraccio, buona giornata.
Buona giornata.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
pronuncio velocissimo anche questo. Rolling Stones, let's spend the night together. Su RTL 102.5.
Com'era?
Let's spend the night together.
Ragazzi, ho avuto meglio. La conferma che Barbara Sala è stata assunta in questa azienda esclusivamente per la sua preparazione.
Bravo, bravo.
C2 in inglese.
Ma sì, ma anche
C2. Allora, vedi qua, siamo anche umoristi. Allora, adesso facciamo il tempo a leggere un ultimo messaggio.
Sì, in realtà tanti scrivono dicendo che vorrebbero la vendita libera delle armi come in America.
Vabbè.
E quindi questa potrebbe essere la soluzione. Non credo
non penso proprio.
Alla violenza non si può rispondere violenza, perché come lo usiamo noi, lo possono usare anche loro, insomma.
Ottima riflessione. Per chiudere la prima ora, tra pochissimo, Davide Giacalone per la rassegna stampa, subito le ultime notizie.
Eccoci qui amici, le 7.06 in questo istante, buon venerdì, è il 10 di maggio, questa è una Stop News fino alle 8, poi arriva anche Giletti 102.5.
Non vedo ancora la pizzata di Luigi per la sua bellissima camicetta.
Scusatemi, se voi non sapete tenere un certo tipo di outfit come il mio.
No, più che altro tu sai mantenere, ti sai autoregolare.
Ho un aplomb importante.
No, ti sai sa regolare la temperatura interna che neanche i cani e i gatti, stavo dicendo, neanche i cani e i gatti in estate.
Andiamo avanti, ciao Noemi.
La radio suona, suona una canzone che conosco già. Che bella storia, storia, davvero vuoi che finisca a metà? Gli occhi distrutti se mi guardo nello specchio, quante parole poi. Io tornerò a trovarti, l'avevi promesso, ora ripenso a noi. Sopra il letto e vedrò la voce per gridarti che sto meglio, per dirti che non ho bisogno di te.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccoci qui, Davide Giacalone ci ha raggiunto anche oggi, pronto ad accompagnarci in edicola per la rassegna stampa. Buongiorno Davide.
Buongiorno, eccoci, bentrovati.
Davide, allora, ieri Teatro della Conciliazione si è tenuto, si tiene anche oggi, tra l'altro ci sarà anche l'intervento di Papa Francesco, una nuova edizione degli Stati Generali della Natalità, c'era anche il nostro Alberto Ciapparoni. a seguire l'evento ed era previsto anche un intervento della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Eugenia contestata, scrive il Corriere, Bufera. Cos'è successo? C'erano, lei dice, una ventina, trentina, oggi ha rilasciato un'intervista, di studenti e studentesse che di fatto non l'hanno fatta parlare perché avevano degli striscioni, sono partiti con alcuni cori. La ministra ha detto: sono stata censurata. Lei poi ha scelto di andarsene, insomma, di pare ci sia stata una ragazza e sia salita sul palco a leggere un comunicato, ma insomma non è voluta rimanere. Il Quirinale ha parlato di atto contro la civiltà, Meloni ha parlato di show ignobile. Troviamo la notizia anche sul Messaggero, ancora in prima pagina: aborto, il bavaglio a Roccella, contestata e zittita da un gruppo di giovani, la ministra lascia gli stati generali della natalità, Mattarella è solidale e parla di gesti contrari alla civiltà. Davide.
Ma nel mondo libero c'è anche la contestazione, diciamo, se sei al governo, se sei al potere, come si dice, insomma, in maniera un po' sbagliata, perché in democrazia nessuno va al potere, ma insomma, se hai quella funzione lì, ci sta anche che ti si venga contestati e che si venga contestati in maniera colorita. Togliere la parola, cioè impedire di parlare, non è una contestazione, è una degradazione. Non ha nulla a che vedere con la libertà. Non so se quelle persone pensavano, diciamo, di fare un atto a difesa della libertà, hanno in realtà fatto un atto a offesa della libertà. In realtà è sbagliato da parte del governo, ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio, parlare di censura. La censura è una cosa che opera chi ha il governo, chi ha il potere, per l'appunto. Chi contesta non è che censura, proprio toglie la parola. È un atto violento che deve essere condannato. Tenuto presente, peraltro, che le idee che si difendono con maggiore forza sono quelle che non si condividono. Naturalmente le si contrastano, le si smentiscono, si portano le argomentazioni opposte, si dimostra che sono profondamente sbagliate, ma si difende la possibilità di esprimere, altrimenti anche le idee giuste vanno a farsi benedire se non possono confrontarsi con quello che suppongo, penso essere un'idea sbagliata. Posto tutto ciò, credo che però abbiano commesso i contestatori un errore grave, molto grave, che è quello di andare a difendere la legge sull'aborto in un convegno, in un'occasione di discussione sulla natalità. Che c'entra? No, perché se leghiamo la legge che regola il diritto all'aborto con il tema della natalità, si accede, credo, in maniera pressoché totale alla tesi degli antiabortisti. Perché le due cose non stanno sullo stesso piano. Se parli invece, se hai voglia di parlare di natalità, allora devi non solo, diciamo così, manifestare un'opinione, questo vale anche per quelli che dicono dovrebbe essere più alta, grazie, però tanto oramai, perché sia chiaro, il ciclo della denatalità è andato così oltre che comunque non si riprende nei prossimi anni, che significa che ti devi misurare con temi come la tenuta del welfare, la tenuta del sistema pensionistico, la tenuta del debito pubblico e la necessità di aumentare ogni anno, come nel 2023 è aumentato rispetto al 22 e nel 24 aumenterà rispetto al 23 il numero di immigrati. Ora, questi sono i temi legati alla natalità. Se ci vai a legare il diritto all'aborto, allora tu commetti un errore logico, un errore culturale del quale poi paghi le conseguenze.
Cambiamo argomento, Davide. È stato lo spunto di cronaca della nostra linea diretta a Milano, la vicenda del poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate. Siamo sulla prima del Corriere. Gravissimo, un poliziotto accoltellato a Milano, tensione, sala governo, sala sindaco di Milano, che dice: fatto poco, la replica strumentalizza, arrestato un magrebino, doveva essere espulso.
Qui mi colpisce di più il fatto che si acceda all'idea di polemizzare dimenticando quella di dover agire e di doversi confrontare con i problemi. Vedete, una cosa di questo tipo, cioè un immigrato irregolare con ben 3 provvedimenti di espulsione e 3 volte che dice che se ne deve andare e che poi non solo è ancora lì e finisce con l'accoltellare qualcuno, è la classica notizia che finisce con l'essere col prestarsi alla speculazione di quelli che dicono basta immigrati, buttiamoli fuori, buttiamoli a mare. Se lo fa il ministro di il sindaco di Milano, che è un esponente della sinistra, e dice al governo di destra, che solitamente se, diciamo così, sostiene quelle tesi, e voi non avete agito, perché, scusi, ma che cosa dovevano fare? Il tema non è se sono di destra o se sono di sinistra, ormai dovrebbe essere chiaro. Il tema è che le espulsioni sono complicate, pressoché impossibili, questo è il punto. Quello c'ha tre provvedimenti per andarsene. Quello che si deve fare più, bisogna riportarlo da dove è partito, e non ci si riesce, perché se per portarlo da dove si è partiti, poi non c'è bisogno che nel mentre lo faccio qualcuno non dica ma lo stai riportando dove poi lo tratteranno male, dove subirà delle ingiustizie, dove i suoi diritti umani saranno conculcati. Ma del resto io posso riportare le persone dove i diritti umani saranno conculcati? Quello è il tema. E diciamo, anziché cogliere l'ennesima occasione per una polemica inutilissima che non porta da nessuna parte, da una parte o dall'altra, probabilmente era il momento e l'occasione per guardarsi negli occhi e dire né tu né io abbiamo la soluzione, ma magari potremmo cominciare a lavorare assieme.
Ne parleremo ancora, intanto 60 secondi di viabilità, poi siamo insieme.
Poi con Davide Giacalone quando sono le 7:17 di questo venerdì mattina.
Davide, a che punto siamo col PNRR? Sono sulla prima pagina del Sole 24 Ore che cita un'analisi condotta dalla Fondazione Promo PA e dall'Università Tor Vergata di Roma, secondo cui fino adesso siamo arrivati al 28%. Dei target. L'analisi tra l'altro dice che di questo 28% stiamo parlando principalmente di riforme. Ciò che manca, il restante 72%, sono in gran parte investimenti, anche se pare che, ancora dai dati in questo caso di Italia Domani, quindi dalla piattaforma del governo, ci sia un'accelerazione sulla spesa. Quindi siamo in ritardo, ma stiamo accelerando per spendere tutto entro la scadenza. Intanto come stiamo andando?
Ma intanto, diciamo così, continuare a guardare al PNRR sotto l'aspetto degli incassi. Arrivata la terza rata, abbiamo preso la quarta rata, e della spesa di suo non ha molto senso. Non so come abbiano fatto questo calcolo, però gli obiettivi raggiunti in realtà sono in grande parte obiettivi di carta per appunto facilitare e organizzare la riscossione. Alcune questioni sono state, ci sono lavori in corso di ottimo livello, per esempio nel campo della giustizia, di cui ci occupiamo spesso. Sì, la giustizia italiana è sempre lentissima, però già con le riforme Cartabia dei passi avanti si sono fatti nel velocizzare sia nel civile che nel penale. Certo, quando tu devi smaltire 50 kg di troppo che hai addosso, il fatto che sei dimagrito 3 kg di suo, diciamo, sono solo 3 kg, ho capito, tanto è meglio di fino a prima continuavi a ingrassare, adesso diciamo, almeno 3 ce li hai lasciati. Per il resto, le grandi riforme che servono a far sì che assieme alla spesa dei fondi dell'Unione Europea ci sia la compartecipazione del capitale privato, qui non si vede niente, ancora non c'è quasi niente. Questo è il grosso problema. Se voi prendete i giornali, ma li prendete proprio in un lasso temporale lungo, compreso oggi, si parla del 110%. Le banche sono preoccupate del fatto che i crediti che dovevano incassare, perché gliel'hanno venduti quelli che dovevano prendere il 110%, in 4 anni potrebbero essere pagati in 10 anni. Cioè il coinvolgimento del mondo privato è sui fondi regalati dallo Stato. Qui bisogna lavorare su quelli che servono a investire, che non sono regalati, che è una cosa diversa.
Davide, andiamo in Russia per la parata di Putin che oggi tutti i giornali raccontano. Noi siamo sulla Stampa che scrive: parata di cartapesta. Dalla Piazza Rossa Vladimir Putin celebra la giornata della vittoria e torna a brandire l'atomica, ma senza mezzi né uomini può ostentare solo i veterani accusati di crimini di guerra in Ucraina. E poi la foto, questo T-34, questo carro armato di epoca sovietica che ha aperto la parata, scrive oggi la Stampa, insomma, per nascondere l'assenza di tank, ovvero di altri carri armati moderni. È così? Putin ha solo un carro armato di cartapesta?
No, magari, ma no, che non è così. Cioè, voglio dire, non è questa la condizione. Fra l'altro, non capisco perché uno debba farsi venire in mente di criticare la parata a Moscovita sotto l'aspetto, diciamo, non hanno fatto passare in rassegna le armi. Boh, insomma, una critica un po'. Avrei fatto più attenzione a quello che ha detto, alle parole di Putin, perché quando io vi leggo testualmente un passaggio: non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento. Ma è lui che ha aperto la guerra, è lui che ha aggredito un altro paese. Cioè è l'inversione logica, in quelle parole lì c'è una sovversione logica, quello è il punto. Lui descrive la realtà come se la Russia fosse minacciata, come se qualcuno dicesse: a giorni vi aggrediamo, e dice: noi siamo pronti a reagire. E infatti ha fatto ancora una volta accenno e riferimento all'uso dell'arma atomica. Ma è una totale sovversione della logica, perché l'aggressore è lui, è Putin, è la Russia. Dopodiché che facciano sfilare i carri armati più o meno moderni, sapete, non mi cambia assolutamente niente. La realtà è che quelli in grado di sparare e di ammazzare sono lì che stanno ammazzando gli ucraini, che sono stati invasi con un'operazione criminale da una potenza imperialista. Mi pare questo il problema.
Allora, dalla Russia ci spostiamo, Davide, in Medio Oriente. Continuiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani insieme a te. Dalla prima pagina ancora del Corriere della Sera si parla di una conversazione, di un messaggio, di un monito inviato dal presidente degli Stati Uniti Biden al premier israeliano Netanyahu. Freno su Rafah, sulla famosa, insomma, ne stiamo parlando da settimane, operazione di terra di Israele su Rafah, altrimenti, dicono gli Stati Uniti, non vi daremo più armi. Stessa apertura sulla Repubblica, Biden 2 punti, niente bombe per Rafah, e Netanyahu risponde: faremo da soli. Tra l'altro ne approfittiamo anche per ricordare che domani mattina, sempre in Non Stop News, ospiteremo il ministro dell'economia di Israele, Nir Barkat, e sentiremo insomma anche da lui che cosa avrà da dire Israele. Intanto, Davide, il tuo commento.
Ma sai, il fatto che se ne parli da settimane, tutto sommato, è un fatto positivo, nel senso che vuol dire che a Rafah non è ancora, speriamo mai, iniziata un'operazione che comporti scene come quelle, in realtà, come quelle che abbiamo visto a Gaza. L'impostazione è sempre la stessa: la risposta militare di Israele all'attacco portato da Hamas il 7 di ottobre, che è solo un ultimo episodio di una guerra continua che Hamas fa, perché nella sua atto costitutivo c'è scritto che lo scopo di Hamas è cancellare Israele dalla carta geografica. La reazione di Israele è legittima. Il punto che sollevano anche gli Stati Uniti: nessuno discute la vostra legittimità, la legittimità della vostra risposta, e non c'è alcun dubbio che gli Stati Uniti e noi, civiltà e democrazie occidentali, siamo e resteremo dalla parte di Israele. Ma non è che la legittimità e il fatto che io sia dalla tua parte significa che qualsiasi azione possa essere condotta, perché occorre che ci sia una logica e occorre che ci sia un punto di caduta. Se il punto di caduta è: noi smetteremo di sparare e bombardare quando avremo cancellato Hamas, e non funziona così, anche perché i vertici di Hamas non si trovano né a Gaza né a Rafah. Lì ci sono le armi, non c'è dubbio, ci sono i miliziani, sono dei criminali perché mettono tutte le cose sotto gli ospedali, sotto le scuole, tutto assolutamente vero e non smentibile, ma non è pensabile che con le armi tu riesca a sradicare quel fenomeno. E quindi attento, perché se continui a fare quello che è purtroppo successo a Gaza City, cioè a sterminare la popolazione civile, questo non aiuta la causa di Israele.
Davide, ci fermiamo qui per oggi. Buona giornata, buon lavoro e ci sentiamo domani.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
Eccoci qua, i titoli dello sport: tanto calcio, soprattutto tanta Atalanta sulle prime pagine. Cominciamo dalla Gazzetta. E2, storica Atalanta, Roma impresa sfiorata, Dea in finale di Euroleague dopo la Fiorentina in Conference. Dal Corriere dello Sport: Opus Dea Euroleague, Gasperini vince 3-0, beffa De Rossi dal 2-0 al 2-2, poi di spalla Ancelotti, orgoglio italiano, Mister Champions.
Pubblicità, state qui con noi su RTL 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Contestazione della ministra della famiglia Eugenia Roccella agli stati generali della natalità a Roma. Solidarietà è stata espressa dalla premier Meloni e dal presidente della Repubblica Mattarella. Sono stata censurata, ha commentato la ministra, che è stata costretta a lasciare l'evento. È previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria. Nel centrodestra si allarga il fronte favorevole alle sue dimissioni, anche se il ministro della difesa Crosetto ha affermato di vedere nella vicenda uno scarso interesse per la ricerca della verità. È stabile ma in condizioni critiche il vice ispettore di polizia Christian Di Martino, 35 anni, aggredito con 3 coltellate da un 37enne marocchino alla stazione di Lambrate a Milano. Ha subito più interventi, ora in terapia intensiva in prognosi riservata. L'aggressore sarà oggi interrogato nel carcere di San Vittore. E nella notte un egiziano di 27 anni è stato ferito a Milano da agenti di polizia. Intorno alle 4 era stato portato negli uffici della Polfer di Milano Centrale per resistenza pubblico ufficiale, rapina accompagnata all'esterno. Ha aggredito gli agenti con una pietra. I poliziotti hanno prima cercato di fermarlo con il taser, poi gli hanno sparato. Ora è ricoverato in gravi condizioni. All'Eurovision Song Contest contestata la cantante israeliana Eden Golan dal pubblico del Malmo Arena durante la semifinale, dove ha conquistato l'accesso alla serata di sabato. L'arena svedese si è scatenata al ritmo della noia di Angelina Manco. L'Italia è tra i fondatori di Eurovision, quindi va di diritto in finale. E siamo allo sport e il calcio. L'Atalanta ha sconfitto 3-0 il Marsiglia e ha conquistato un posto in una storica finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen il prossimo 22 maggio a Dublino. RTL 102.5 trasmetterà la radiocronaca integrale. La Roma invece ha sfiorato l'impresa. Leverkusen è costretta a dire addio all'Europa League dopo il pareggio 2-2. Non ci sono altre notizie per il momento. L'informazione torna più tardi. A dopo.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
RTL 102.5.
birra. Per la bianca avevo il chiodo fisso, ci bruciavo i soldi dell'affitto e stavamo a letto tantissimo a guardare solo il soffitto. Molly invece sì che era affettuosa, la beccavo solo in discoteca, alla moda era poliamorosa e limonavo barba nei cassiera. Mary l'ho portata anche alla mamma, la vita la prendeva con calma, ma ogni giorno una dopo l'altra ha iniziato a mettermi un po' l'ansia.
Nella testa un cinema e penso, via col primo volo, via col vento, ti seguirei persino all'inferno. E tu non mi dire di no, fammi viaggiare così, come se il bacio a due passi dalla dogana, tequila, sexo e marijuana, ma dame messier, buona vista Fidel, ma che sole che c'è quando viaggio con te, viaggio mistico, pe, io te, na 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 na, quando viaggio con te, na na na, pe, io te.
Ah, a mio frate invece nella vita mi è capitato di innamorarmi al primo bacio, poi però questa bionda al malto mi ha lasciato per qualcun alcol. Quanti guai con quella lì che mi portava ai live ogni settimana, non dormi mai, la notte chiama, dice vuoi la Sprite, lo Xanax. Poi ho conosciuto lei, faceva la DJ dalla sera alla mattina, metteva tutti in riga, mi faceva toccare la cima, una vera eroina, e al bagno lei rovina.
Nella testa un cinema e penso, e col primo volo via col vento, ti seguirei persino all'inferno. E tu non mi dire di no, fammi viaggiare così, come se faccio due passi dalla dogana, tequila, sexo e marijuana, ma dame messie, buona vista Fidel, ma che sole che c'è quando viaggio con te, viaggio mistico, pe, io te, na 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 na, quando viaggio con te. Come ayahuasca purifichi l'anima e la vita mia, non mi dire che poi dopo un po' te ne vai, non mi dire di no, fammi viaggiare così, come selvaggia due passi dalla dogana, tequila, sexo e marijuana, ma dame messie, buona vista Fidel, ma che sole che c'è quando viaggio con te, viaggio mistico, pe, io te, na 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 na, quando viaggio con te.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, piuttosto libero e spigliato il vostro modo di dire, di parlare, di esprimere, di raccontare, mosso e acceso da una luna che ci sa fare e che non può tacere. Amici del Toro, avrete voglia di fare ogni cosa in modo libero ma intelligente, muovendovi usando sempre solo il buon senso, la giusta misura e il necessario pensiero. Cari Gemelli, bello quando le emozioni ci danno ragione, proprio come in questo momento, un tempo in cui potrete fare ogni cosa senza dover spiegare niente. Cancro, forse non è un momento ideale per gli amori e le relazioni in genere, forse avete più bisogno di parole e di pensieri, provate a trascorrere del tempo anche da soli. Amici del Leone, difficilmente i vostri sogni e gli obiettivi saranno gli stessi di certe persone vicine, dunque pensate a qualcosa che vi piaccia senza preoccuparvi di nessuno. Vergine, sentite un grande bisogno di fare, di preoccuparvi di qualcosa, e questa vostra esigenza non si lascerà fermare o rallentare da niente e da nessuno. Cari Bilancia, siete in vena di parlare e di connettervi a certe persone per scambiare idee e pensieri sempre intelligenti, interessanti, che costruiscono. Non è il momento per i silenzi. Scorpione, dovrete riconoscere che qualcuno forse ha ragione circa qualcosa. Meglio insomma fare ciò che vi verrà detto e suggerito, perché forse vi state sbagliando. Sagittario, se davvero volete avere fortuna con una persona, allora mettete da parte i vostri blocchi e responsabilità per inseguirla, per arrivare lontano senza pensieri. Amici del Capricorno, non sarà troppo facile andare d'accordo con una persona speciale, forse perché parla troppo, perché non riesce a riconoscere il limite e la misura delle parole. Cari Acquario, per potervi davvero permettere qualcosa di speciale e di eccitante, dovrete mettere da parte certi impegni, certe cose che assorbono energia. Sentitevi liberi. Infine, amici dei Pesci, inutile cercare di imporre qualcosa a qualcuno, perché tanto non accetterebbe, non riconoscerebbe il bisogno di fare ciò che gli direte. Lasciate libere le persone vicine.
Ed era l'oroscopo con la voce di Daria Baietti. 7:39, buon venerdì al 10 di maggio, torna Francesco Del Zio con la scossa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Francesco, allora oggi parliamo, oggi la scossa tratta di una delle, noi diciamo sempre un po' a sproposito, eccellenze del Made in Italy, in questo caso però lo possiamo dire, il nostro cibo, il cibo italiano, l'agroalimentare nel mondo è qualcosa di incredibile e anche i numeri sono incredibili, è vero Francesco?
I numeri sono da record, così come la fama e la forza dei brand dell'agroalimentare nel mondo. Stiamo parlando di un'intera filiera che vale circa 620 miliardi di euro, secondo le ultime stime di Coldiretti, quindi è sicuramente uno dei grandi pilastri dell'industria, della vita, dell'economia e della società nazionale, che impiega 4 milioni circa di lavoratori se sommiamo gli agricoltori, i lavoratori dell'industria alimentare, i ristoratori e tutti quelli che lavorano nella distribuzione appunto di cibo. 4 milioni di persone coinvolte. Questa industria è in ottima salute perché stanno aumentando le esportazioni e perché tutto il nostro sistema viene riconosciuto nel mondo come il miglior sistema agroalimentare. Quindi buone notizie, ma anche qualche problema.
E i problemi dove stanno? Perché io ad esempio sto pensando, adesso mentre tu parlavi, io mi sono, ho ripercorso con la mente le immagini, che ne so, delle, sai, le quote latte, no? Questi allevatori che buttavano via e lo facevano a favore di telecamera per far vedere l'assurdità del gesto, questo latte che non poteva essere venduto e andava di fatto sprecato. Ci sono magari dei rischi anche per i nostri prodotti, minacce che arrivano magari anche dall'estero?
Allora sì, Coldiretti in occasione di Cibus, la grande fiera dell'agroalimentare italiano che si conclude oggi a Parma, ha denunciato una serie di rischi, direi due in particolare. Il primo si chiama Nutri-Score. Nutri-Score è un sistema di misurazione della qualità degli alimenti creato in Francia e che secondo i produttori italiani discriminerebbe una serie di prodotti italiani d'eccellenza come per esempio il prosciutto di Parma o il pecorino romano. Nutri-Score è un sistema che si sta diffondendo in tutto il mondo attraverso l'app Yuka che molti di noi conoscono e utilizzano e che appunto viene contestata nei suoi esiti dai produttori italiani. E poi c'è il grandissimo tema storico, direi, dell'Italian Sounding. Quanti prodotti che non hanno assolutamente nulla di italiano vengono venduti sulle tavole, nei supermercati, nei negozi di tutto il mondo e vengono spacciati per italiani.
Eh sì,
e
sento su questo già siamo ancora il profumo molto del parmesan, scritto proprio così, è parmesan, però effettivamente magari è uno che abita, non lo so, in Bretagna, quella scritta lì evoca veramente il parmigiano italiano e lo compra. Pazzesco. Sai che stavo guardando in questi rischi denunciati da Coldiretti, correggimi se sbaglio, questa sorta di semaforo o classificazione con le lettere, per cui un prodotto viene emesso con la lettera A o la lettera C. L'olio d'oliva, ad esempio, stavo guardando nel Nutri-Score, ha questo una lettera non altissima e le bibite gassate invece sono considerate in questa classifica più salutari dell'olio d'oliva.
Benissimo,
c'è qualcosa che non torna. Eh sì, esatto. C'è qualcosa che non torna. Chi è che ha fatto sti test?
Allora, appunto, dicevo, è stato inventato in Francia e quindi l'idea, l'ipotesi di lavoro, tutta da dimostrare, ma che ha degli effetti perversi che tu ricordavi e che sia stata realizzata a uso e consumo delle produzioni francesi. Come è noto, il prosciutto di Parma non si produce in Francia, così come alcuni dei formaggi come il pecorino che sono penalizzati e così come l'olio d'oliva è essenzialmente una produzione italiana. L'antico derby agroalimentare tra Italia e Francia rivive oggi purtroppo nelle caratteristiche del Nutri-Score. Non esiste però un sistema italiano di misurazione, quindi dobbiamo attrezzarci.
Esatto, anche questo è il tema. Tra l'altro c'è stata qualche mese fa, credo non più tardi di qualche mese fa, un'ottima inchiesta di Report che ne parla, perché ne abbiamo parlato un po' poco ultimamente di classificazione, perché ci lamentiamo giustamente del fatto che poi nell'est Europa facciano un prosecco che è il Prosec, che non è uguale al nostro, che c'è il parmigiano e il parmigiano, poi bisogna vedere che cosa facciamo. Un ultimo passaggio, Francesco, gli ultimi 30 secondi prima di lasciarti, proprio su questo, cioè noi abbiamo tantissime, proprio nell'agroalimentare, aziende spettacolari, veramente sono eccellenze, ma che sono aziende medie o piccole, che quindi fanno un prodotto ottimo, ma che riescono ad arrivare, se sono abbastanza bravi, in diverse parti del mondo, ma non riescono a crescere. Come si fa a farle diventare da piccole e medie a grandi aziende?
Bravo Luigi, questo è un grandissimo tema, è il grande tema della distribuzione in realtà. Per arrivare sui mercati degli Stati Uniti e dell'Asia devi avere delle spalle molto larghe, una filiera così lunga, una capacità di export tale da farti arrivare su quei mercati. Bisogna semplicemente organizzarsi tra imprese, federarsi, magari aiutate dal governo italiano con incentivi ad hoc, e soltanto mettendosi insieme queste piccole e medie imprese di grandissima qualità possono arrivare su tutti i mercati del mondo, evitando di farsi fregare da chi utilizza l'Italian Sounding.
Argomento interessantissimo, trattato diverse volte, adesso con dei dati in più. Grazie a Francesco Del Zio, La Scossa torna la prossima settimana. Buona giornata, buon weekend.
Grazie, buona giornata a voi e ci vediamo agli internazionali di tennis. Ciao.
Passate a trovarci, siamo al Foro Italico fino al 19 di maggio.
Perché non c'è Sinner?
E quindi hanno chiamato Francesco.
Capite come siamo messi.
Ti ho sempre sottovalutato, Francesco. Guarda, ho commesso un errore.
Ciao. Grazie Francesco. Ciao. A proposito, parleremo di tennis subito dopo il giornale orario delle 8, tra pochi minuti, per vedere come stanno andando gli internazionali. Pubblicità, state con noi su RTL 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Ci siete su RTL 102.5, venerdì 10 di maggio, alle 8 torna anche Massimo Giletti. Intanto, come ogni venerdì, commentiamo le ultime notizie, in questo caso purtroppo di cronaca, con il direttore editoriale di formiche.net, Roberto Arditti. Roberto, bentornato e buongiorno.
Eccoci, buongiorno, un saluto a tutti.
È la notizia che sentiamo nei notiziari, l'abbiamo commentata in rassegna stampa, gli abbiamo dedicato anche la linea diretta, la sicurezza nelle città, partendo da questo fattaccio di cronaca. Ieri a Milano un poliziotto, 35 anni, adesso è in terapia intensiva, credo 70 trasfusioni, non so quanti arresti cardiaci è avuto, le sue condizioni sono veramente critiche, è stato accoltellato da un uomo che aveva, un magrebino credo, che aveva già due decreti di espulsione, ubriaco, che stava lanciando delle pietre contro i treni e contro le persone. Lui è intervenuto, il poliziotto, 35 anni, e si è preso tre coltellate e adesso appunto è in fin di vita. Cosa ci dice questa storia?
Ma intanto io vorrei che chi ci ascolta avesse contezza della storia criminale di questo signore che si chiama Hassan Hamis, 37 anni, che è la seguente. Naturalmente quella che adesso vi faccio è una sintesi, perché se raccontassimo tutta la sua storia criminale ci avremmo bisogno di una mezz'ora. Bene, il primo arresto avvenuto in Italia di questo signore è dell'anno 2002. A Napoli, sono passati 22 anni dalla prima volta che è stato arrestato. Poi è stato innumerevoli altre volte arrestato e anche condannato per reati che sono rapina aggravata, furto, lesioni a persone, stupefacenti, droga a vario livello e sequestro di persona. Nelle banche dati delle forze di sicurezza italiane e con i confronti internazionali esistono dei riscontri che questa persona ha usato 22 nomi falsi, o alias per dirlo in un modo più elegante, per sfuggire a una corretta identificazione nel corso degli anni. E, non per correggerti Barbara, ma i provvedimenti di espulsione che lo riguardano sono stati emessi dalle autorità italiane, sono tre, il primo dei quali è del 2004 dalla Prefettura di Napoli, poi sempre dalla Prefettura di Napoli del 2012 e dalla Prefettura di Avellino nel 2023. Cioè l'Italia è 20 anni che mette in un pezzo di carta, che questo, perché di altro non si tratta che un pezzo di carta, che questo signore deve essere espulso dall'Italia, e in 20 anni siamo solo riusciti a produrre dell'altra carta senza ottenere un risultato concreto. Non è finita. L'ultima volta che lui è stato arrestato era il 30 di gennaio di quest'anno, perché minacciava delle persone con un coltello a Napoli. Allora, la mia domanda è questa e riguarda un po' tutti. Ma che cos'altro serve a un sistema giudiziario di un paese civile, quale è l'Italia, per, diciamo così, prendere atto che una persona come questa deve essere posta in condizioni di non nuocere sostanzialmente a vita? Perché se non ce la diciamo così, ci prendiamo in giro. Nel senso che qui noi siamo di fronte evidentemente a una persona che avrà probabilmente bisogno anche di qualche altro tipo di assistenza medica, o, ma che è evidente che deve essere posta, certo, in condizioni di non nuocere per sempre, perché altrimenti poi finisce come l'altra notte a Lambrate, con un effetto, tra l'altro, che riguarda le nostre forze dell'ordine, e lo vorrei ricordare a quanti hanno fatto polemiche nelle settimane passate. Attenzione bene, perché i poliziotti, i carabinieri o gli agenti della Guardia di Finanza, di cui molti hanno straparlato a sproposito, ragionando delle manifestazioni di protesta su questo o quell'altro argomento, sono gli stessi che poi alle 3 del mattino, nel buio della stazione di Lambrate, devono avere a che fare con questa gente qua. Allora, esatto. Noi quando parliamo delle forze dell'ordine ci dobbiamo ricordare che è un'unica comunità di persone, e sono gli unici che poi alle 3 del mattino si presentano davanti al signor Hasan Amis con tutta la sua storia, di fronte alla quale, siamo riusciti, non conta il colore dei governi, gialli, rossi, verdi, blu, qua, non ha nessuna importanza, perché dal 2004 a oggi sono 20 anni che cerchiamo di espellere questo signore, e si sono alternati al governo, al Ministero dell'Interno, tutti i tipi possibili e immaginabili di coalizioni politiche. Rimane il fatto che questo signore adesso, forse di fronte a una accusa più pesante, che sarà, immagino, quella di tentato omicidio, perché, e speriamo che rimanga tentato, esatto, perché come ricordavate le condizioni di salute della gente sono appese a un filo, anche se l'intervento chirurgico meraviglioso, sì, sì, è riuscito a tenerlo in vita con uno sforzo medico non da poco, e aggiungo che ci riporta anche al tema delle sì, emergenze e della nostra sanità, perché
quello è un altro, sì,
un intervento nel cuore della notte per salvare la vita a una persona in quelle condizioni significa avere un sistema di pronto soccorso che non è quello che serve per una storta alla caviglia.
Esatto.
E allora io dico che queste vicende devono uscire dalla dimensione cartacea. Se noi abbiamo rapporti internazionali con nazioni come il Marocco, questa persona non può essere, e come lui ce ne sono tanti altri, non possono essere oggetto solo di provvedimenti cartacei. Cioè, in Italia esiste anche una comunicazione del questore, la cui logica la comprendo, che è quella di intimare alla persona di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Non so quante ne ha ricevute il signor Amis.
Esatto. Capite? Comunque, sfruttiamo quei rapporti, Roberto.
Certo.
Sì. Allora, siamo in chiusura, ma torniamo a sentirci venerdì prossimo a commentare le altre notizie. Roberto Arditi, intanto buona settimana e buon lavoro.
Un saluto a tutti.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Happy Days, questa, eh? Surfing. in Safari Beach Boys 1962 a chiudere il nostro news di questo venerdì. Arriva tra pochissimo Massimo Giletti, Giletti 102.5. Prima c'è il Don. Ciao Don, buongiorno.
Ciao a tutti.
Ciao.
Voi. Domenica è la festa della mamma.
Vero.
Care mamme,
sì.
Ecco, io vi do un consiglio: insegnate ai vostri figli dove sta l'infinito. Ecco, la parola infinito deve essere una parola che ogni tanto dite in casa vostra. Insegnate ai vostri figli dove sta l'infinito.
Bella.
Ciao a tutte le mamme, ciao a tutte le mamme, ciao a tutti i figli. Ciao,
grazie a Don Mazzi. Ultime notizie tra poco, Massimo Giletti.